Letture di Radio 24.
La vigilia di Natale in tutto il mondo ci sono bambini che cercano di rimanere svegli il più possibile, nella speranza di vedere apparire la slitta di Babbo Natale. Ma che succede se all'ultimo momento le renne si ammalano? Non resta che affidarsi al dottor Doolittle, che dopo averle visitate dichiara che si tratta solo di una semplice influenza.
Con le cure appropriate, con le medicine che gli avrebbe lasciato, le renne sarebbero guarite alla perfezione. Tuttavia, si lasciò scappare il dottor Doolittle. Poi si fermò a riflettere, guardando il fondo della tazza che teneva tra le mani. Il babbo entrò in allarme. Se la malattia non era niente di che e le medicine che il dottore gli avrebbe lasciato le avrebbero guarite alla perfezione, cosa significava l'esitazione che aveva colto nella voce del dottore? Cosa significava quello sguardo rivolto altrove? Tuttavia, lo pungolò. Il dottore depose la tazza e poi guardò in viso il suo ospite. «Ecco», prese a dire, «in tutta coscienza, mi tocca avvisarvi che non credo che le vostre renne potranno essere in grado di affrontare il giro del mondo la notte della vigilia. Non so se mi spiego, ma se da una parte posso assicurarvi che guariranno alla perfezione, credo che la guarigione non possa arrivare in tempi così brevi. E anche se giungesse, quegli animali sarebbero ancora troppo deboli per sopportare una simile fatica. In un caso del genere, si esporrebbero a rischi molto più gravi. Non dico la morte, visto che sono esseri immortali, ma l'inabilità perenne». A quelle parole, la barba di Babbo Natale si afflosciò. I baffi caddero verso il basso, coprendo le sue labbra, che si mossero senza che ne uscisse parola. Il dottor Doolittle si tenne pronto a intervenire nel caso che al babbo venisse qualche malore. Pur essendo veterinario, infatti, era in grado di curare anche gli esseri umani, i quali, secondo quanto pensava, non erano poi così diversi dagli animali. Ma Babbo Natale riuscì a non cedere allo sconforto. «Ma io», mormorò. Dopodiché gli mancò il fiato. Il dottore sapeva quello che stava per dire. Sapeva anche che ciò che aveva appena detto al babbo era estremamente grave. Metteva in forse il viaggio della vigilia. «Io come faccio?» chiese infatti Babbo Natale. Il dottor Doolittle era in grave imbarazzo. Con le sue parole aveva dato al babbo una notizia terribile, una mazzata micidiale. D'altra parte, cosa poteva farci? La sua etica professionale lo obbligava a dire sempre la verità. In quel caso, pur garantendo la guarigione, non poteva esimersi dall'imporre un certo periodo di riposo dopo la stessa, una convalescenza che avrebbe aiutato, come e anche più delle medicine, le renne a ritornare quelle di sempre. Il rischio di contravvenire ai suoi consigli era chiaro. Le renne, per quanto guarite dall'influenza, sarebbero rimaste invalide, incapaci di sostenere certe fatiche. Dopodiché, dove sarebbe andato Babbo Natale a trovare altre renne di quella specie? Immortale e irripetibile. Ma proprio adesso, proprio nel momento dell'anno in cui arrivavano continuamente sacchi e sacchi di letterine, scritte dai bambini di tutto il mondo, nel momento in cui il lavoro entrava nella fase più intensa, lasciando appena il tempo per dormire un'oretta e mangiare un boccone, proprio adesso le renne si ammalavano. Come avrebbe fatto a girare il mondo intero senza di loro? Cosa significava tutto ciò, che era alle viste un Natale senza i regali portati dal babbo? «Ma dico io», sbottò il babbo, «è possibile pensare a una cosa del genere?» Il dottor Doolittle lo guardò. «A cosa?» chiese. «Non posso nemmeno pensare di dover lasciare tutto il lavoro ai re magi e alla Befana», spiegò il babbo. Al pensiero della Befana, al babbo venne un singhiozzo per la stizza. Non gli era troppo simpatica. Ma in quel frangente, all'idea che se ne andasse in giro su una scopa, a cavalcioni e via, le scope non si ammalavano mica. Non c'era in giro un'influenza che le faceva ammalare. Non avevano bisogno di tante cure. Mosso dalla disperazione, stava per dire al dottore di essere disposto a qualunque sacrificio, pur di avere per tempo le sue renne in piena salute. Il dottor Doolittle però lo interruppe. «Se...» disse. Il babbo lo guardò. «Oh bella!» Era talmente compreso nei suoi tristi pensieri che si era completamente dimenticato di avere un ospite. «E che ospite? Volete dell'altro tè?» chiese, temendo che gli fosse sfuggito qualcosa. «Grazie, no», rispose il dottore. «Piuttosto volevo chiedervi una cosa. Sbaglio? Oppure poco fa avete parlato dei re magi? Sul viso del babbo calò una nuova ombra di malinconia. Fortunati pure quei tre, con i loro cammelli, animali senza corna. Appunto, fece il Dolittle. Proprio di quelle bestie voleva parlare. Animali che, e lo diceva davvero esperto, erano dotati di una resistenza paragonabile, se non superiore, a quella delle renne, e che a mio giudizio potrebbero degnamente sostituirle, concluse il dottore. Babbo Natale per un istante credette di non aver capito bene. O forse il dottor Dolittle aveva voglia di prenderlo in giro. «La slitta trainata da cammelli?» esclamò incredulo. L'espressione del dottore era serafica. Non gli sembrava affatto di aver detto una corbelleria. «Di necessità bisogna fare virtù a volte», sentenziò. «L'alternativa era quella di lasciar perdere e per una volta rinunciare al Natale, così come era stato da che mondo era mondo».
Avete ascoltato la lettura di alcuni passaggi dal libro di Andrea Vitali e Giancarlo Vitali, Canto di Natale 2, ovvero I grandi non dicono mai la verità. 5 sensi editore, 96 pagine, 18 euro.
Digital Radio Flash. Flash.
Ciao, sono Emma. Ho sentito dire che la Digital Radio è multimediale. È vero?
Certo. Con le trasmissioni in digitale, la radio acquista una nuova dimensione. Oltre all'audio in qualità perfetta, puoi ricevere sulla tua radio immagini, testi e video. Lo sapevi? E allora muoviti. Muoviti a scoprire di più su digitalradio.it. Digital Radio. Il suono perfetto. Anche Radio 24 è in Digital Radio.
Letture di Radio 24.
Anche se il mercato della musica natalizia rappresenta solo una goccia nel mare degli acquisti che si fanno in questo periodo, i canti di Natale incidono nella coscienza di un popolo in modo simbolico, scrive Paolo Prato nell'introduzione al suo libro I canti di Natale. Nel volume, che ripercorre la storia delle canzoni di Natale dalle origini ai giorni nostri, l'autore spiega le ragioni che rendono unico questo repertorio.
Riproduce in piccolo l'intera storia della musica con i suoi generi e sottogeneri. Fornisce il primo e più significativo esempio di transizione da folk a pop. La sua diffusione da locale a globale offre un modello imprescindibile per tracciare le mappe relative alla circolazione di prodotti immateriali in bilico tra sacro e profano. È l'ultima sopravvivenza di un tempo ciclico nel quale a ogni periodo dell'anno era legata una musica specifica. Il primo punto sottolinea il fatto che i canti di Natale sono stati arrangiati in una quantità di stili e modalità superiore a qualsiasi altro corpus omogeneo, fornendo in questo modo una rappresentazione in miniatura della storia della musica. È il repertorio più frequentato a ogni latitudine, come dimostra la speciale classifica delle canzoni che vantano il maggior numero di cover. Il primo titolo è Summertime, di George Gershwin, con 838 incisioni documentate. Ma al secondo posto c'è Silent Night, Stille Nacht, con 510 fra il 1932 e il 2013. Al quinto posto c'è Minuit Chrétien, o Holy Night, con 439 incisioni. Al sesto, White Christmas, con 431. Al settimo, Green Sleeves, la melodia che supporta anche What Child Is This, con 427. What child is this who laid to rest on Mary's lap is all'ottavo, The Christmas Song, con 391. Al nono, Have Yourself a Merry Little Christmas, con 376 e poi altri 24 sempreverdi natalizi nei primi 50 titoli, per un totale di 30. Oltre la metà delle canzoni più popolari di tutti i tempi appartiene dunque al repertorio natalizio, che non a caso è anche quello in attività da più tempo e si è rigenerato in ogni paese del mondo, anche laddove il cristianesimo è minoranza assoluta, in altrettante lingue, senza dipendere più di tanto dalle oscillazioni del gusto, cosa che consente a questo repertorio di mantenere e casomai accrescere, per le motivazioni proprie di un'impresa capitalistica quale è l'industria della musica, la propria solidità.
Queste sono dunque le canzoni natalizie che vantano il maggior numero di esecuzioni. Ma quali sono le canzoni più belle? Secondo la popolare rivista di musica Rolling Stone, la miglior canzone natalizia di sempre è Christmas, scritta da Phil Spector e interpretata da Darlene Love.
Ripetuti sondaggi effettuati nel Regno Unito, il paese dove la cultura rock è anche più radicata che negli Stati Uniti, insistono invece nell'attribuire la palma di migliore canzone a Fairy Tale of New York dei Pogues, il racconto di una coppia scoppiata che vede infrangersi la propria favola natalizia in uno scenario di alcol, droga e prostituzione. Il Natale rock celebra l'antiretorica e antepone il vissuto in tutte le sue sfumature all'allegria forzata che caratterizza il grosso del repertorio. Manco a dirlo, poco o nulla è riservato agli originali destinatari della festa. Gesù e comprimari sono poco più che comparse nelle rock song natalizie. L'insistente appello delle Christmas songs a rinchiudersi in casa e godere delle piccole cose di cattivo gusto in un contesto idealizzato cozza contro i più ampi orizzonti del rock, che per anni snobba ogni riferimento alla festa tranne casi isolati. Elvis Presley, Phil Spector, i Beach Boys e un paio di canzoni che diventeranno degli standard, Jingle Bell Rock e Rockin' Around the Christmas Tree, non fanno tendenza. Quanto al primo, il repertorio natalizio fu uno dei tanti banchi di prova per affermarsi come interprete a tutto campo, non più solo idolo per adolescenti. Il suo Christmas Album, 1957, è il bestseller assoluto del rock natalizio, con 9 milioni di copie vendute, in classifica ogni anno fino al 1969 e nuovamente dal 1985 fino al 97, quando fu ristampato su vinile verde in occasione del 50° anniversario del King. A Christmas Gift for You, 1963, di Phil Spector, è considerato il più significativo contributo al pop rock natalizio. Prima compilation costituita da interpretazioni rock di Christmas songs moderne, l'album dimostra come il nuovo verbo sia in grado di riscrivere la storia della popular music e farla crescere. Una diversa sensibilità nei confronti del sacro comincia a intravedersi con l'avvento di cantautori del calibro di Johnny Cash e interpreti innovativi come Joan Baez, che incidono album natalizi di tenore completamente diverso dalla produzione corrente. Il diffondersi della controcultura incorpora nel rock più o meno psichedelico tematiche che attengono alla sfera spirituale, nella quale però il Natale non ha posto in quanto appartenente alla cultura dell'establishment. Tranne casi particolari che non fanno tendenza, ci vorranno altri 20 anni perché il rock arrivi a sdoganare il Natale. Con A Very Special Christmas del 1987, la prima compilation dedicata agli standard natalizi, le rockstar ricucciano lo strappo, ammettendo di provare un debole per un repertorio fino ad allora ignorato. In realtà, prima che di scelta artistica, si tratta di un'operazione con finalità sociali. I proventi vanno alle Special Olympics, che innesca una spirale virtuosa in grado di raccogliere 100 milioni di dollari in oltre 25 anni, attraverso la realizzazione di 8 album. Il primo della serie vende 4 milioni di copie ed è presente nelle classifiche americane per 20 anni ininterrottamente. È negli anni 80, grazie alla televisione, che la macchina del rock per beneficenza si mette definitivamente in moto. Bob Geldof ne testa le potenzialità nel 1984 con Do They Know It's Christmas Time? E l'esempio viene raccolto da molti artisti di area pop rock che danno inizio a un filone in costante espansione da un quarto di secolo. Perfino gruppi dalle radici progressive come i Chicago, i Moody Blues, i Jethro Tull danno alle stampe album natalizi di successo, emulati da rockstar come Sheryl Crow, Bob Dylan, Annie Lennox e Rod Stewart. Ma sono gli interpreti pop a cavalcare l'onda lunga partita negli anni 60 con i campioni dell'easy listening impegnati in album tematici. Il repertorio natalizio è omaggiato con costanza dagli artisti della country music più o meno rustica, da Loretta Lynn a Tammy Wynette, dai Carpenters a John Denver. Lo è da quel genere squisitamente americano che va sotto il nome di Christian Music. Lo è nelle varie sfaccettature della black music, che ha sempre avuto un rapporto simbiotico con i canti sacri, incluso il repertorio natalizio. La produzione più consistente è quella prodotta dalle star del soul, sia sul mercato dei singoli che degli album.
Silent night, holy night, all is calm, all is bright.
Avete ascoltato alcuni passaggi dal libro di Paolo Prato, I canti di Natale, da Jingle Bells a Lady Gaga. Donzelli Editore, 264 pagine, 36 euro.
Degli aspetti più curiosi delle canzoni di Natale è che molti di questi brani sono stati scritti da compositori che erano atei o agnostici. A quest'ultimo gruppo appartengono non credenti come Brahms, Vaughan Williams, Fauré e Debussy. A questi aggiungete personaggi come Holst, tra le cui composizioni figurano anche la fantasia corale Christmas Day e la celeberrima In a Bleak Midwinter, ed Herbert Howells, senza le cui Three Carols il repertorio corale sarebbe molto più povero. E infine, allontanandoci un po' dal repertorio classico, c'è l'autore della celebre White Christmas, Irving Berlin, la cui mancanza di fede nel Natale arrivava ad un vero e proprio odio. Nessuno, di fatto, avrebbe potuto sognare di un bianco Natale meno dell'uomo che aveva scritto quella canzone. «Entrambi odiamo il Natale», disse un giorno la moglie di Irving Berlin alla figlia. «Abbiamo scritto questa canzone solo per voi bambini».
I'm dreaming of a white Christmas, just like the ones I used to know.
Avete ascoltato la lettura dell'articolo Ci credereste? Dal numero natalizio della rivista BBC Music Magazine.